ti aspetterai che adesso io ti spieghi il motivo di questo mio podcast, ma soprattutto il senso. Ebbene, la mia risposta è: non ne ho la più pallida idea.
Ho iniziato a fare podcast in punta di piedi.
Io non sono un professore, non sono un esperto di qualche argomento, non ho tematiche per cui varrebbe la pena ascoltarmi per saperne di più.
Ascoltando il lavoro degli altri, elogiandolo.
I podcast stanno spopolando, stanno diventando dei mezzi sempre più popolari, anche perché grandi nomi stanno rendendo appunto grande questo mezzo.
Rosicando pure qualche volta.
Lui è un tipo secondo me molto fortunato, e lo dico sì anche un po' con un po' di invidia.
Non era sempre facile capire cosa fosse meglio dire o come farlo.
Magari alcune cose le lascio indietro perché mi rendo conto di non essere così bravo, altre invece mi piace portarle avanti tutte con, diciamo, con il mio ritmo, con la mia flemma solita, ma tutte quante in qualche modo fanno parte del mio bagaglio culturale.
Sono arrivato al punto di voler smettere.
Mi sono fermato perché dopo l'uscita del primo episodio di Lira, il mio secondo lavoro da podcaster, mi sono detto che per il primogenito fosse arrivato il momento di capire davvero cosa fosse.
Ma poi una scintilla, un fioco brillare nel buio. E dopo tanto incedere ho visto la mia strada. Ed era lastricata di bellezza. Una bellezza che doveva essere raccontata. Ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine ho capito dove volessi andare. Oro, il primo viaggio in podcast di Leo Varchion. Parole, pensieri e stupore nel mondo che ci circonda. Su Runtime Radio, la web radio geek.
Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo strano episodio di Archeologia Informatica. Perché strano? Strano perché è un episodio che faccio in solitaria e credo proprio che sia la prima volta che incido un episodio di Archeologia Informatica da solo, per la gioia del nostro grande regista e produttore Simone Pizzi, e a cui faccio anche una sorpresa con questo episodio, perché sto registrando un episodio sulla storia dell'informatica personale in Bulgaria. Ma andiamo con ordine. La storia dell'informatica nel blocco sovietico è ancora in gran parte da scrivere e da esplorare. Per quello che ne sappiamo fino ad oggi, il primo computer desktop progettato e prodotto nei territori della ormai ex Unione Sovietica è il MIR. Il MIR è un mini computer progettato da un team di scienziati guidati da Viktor Gluskov. Ecco, scusatemi per le pronunce dei nomi, ma la mia pronuncia del russo sicuramente o del bulgaro è sicuramente peggiore di quella inglese, che già fa schifo, quindi perdonatemi per qualsiasi errore di pronuncia dei nomi dei personaggi che andrò a citare in questa puntata. Comunque il MIR è un acronimo, sta per macchina per calcoli ingegneristici, e viene costruita a partire dal 65, ce ne fanno varie versioni, e nel caso specifico la versione del 69, il MIR 2, utilizzava già un'interfaccia utente con un monitor a tubo catodico, la tastiera e una penna ottica. E quindi nel 69 viene giustamente ricordato come uno dei primi esempi di personal computer della storia mondiale. Però torniamo a quello che è il soggetto di questa mia ricerca che è partita tutta da un fatto. Voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico, io sono anche fondatore di Istituto Retrocampus, un'associazione culturale che si occupa di storia dell'informatica e del videogioco, di cui sono segretario, ma sono anche uno dei membri fondatori dell'associazione di coordinamento nazionale, il Vintage Computer Club Italia, che ha sede a Roma, il presidente Paolo Cognetti. Paolo Cognetti in questi giorni nel gruppo del Vintage Computer Club Italia pubblicava un'enigmatica mainboard dicendo: vediamo se capite cos'è. E dopo un po' di misteriose elucubrazioni viene svelato che si tratta della mainboard di un computer chiamato IMCO1, che è stato prodotto in Bulgaria nel 1980, e questo IMCO 1 risulta essere un personal computer assolutamente originale, basato sul processore 8080, progettato e costruito in Bulgaria, al contrario di quello che veniva ritenuto sino ad oggi, perché addirittura nella Wikipedia bulgara questo viene indicato, l'IMCO 1, come clone di Apple 2 e non come computer originale progettato in Bulgaria. Quindi da lì ho cercato un attimino di approfondire la conoscenza di cosa fosse successo in Bulgaria per quanto riguarda la storia dell'informatica, e oggi vi presento questa ricerca che ho messo insieme negli scorsi giorni, andando a ricercare informazioni in siti bulgari, ucraini e russi, facendomi aiutare anche da amici nella traduzione nei punti più ostici, e devo dire che è saltata fuori una cosa veramente interessante. Andremo a raccontare la storia dell'informatica personale in Bulgaria e di un marchio in particolare, la Pravets, che sicuramente al merito all'onore di essere ricordata sicuramente come un marchio importante per la storia dell'informatica bulgara in particolare, ma sicuramente al suo posto nella storia dell'informatica mondiale, dell'informatica personale mondiale. Innanzitutto dobbiamo considerare che l'Unione Sovietica, il blocco sovietico URSS, non lo possiamo considerare come un unico mondo in cui sono avvenute delle cose tutte uguali, ma come ripeto spesso, stiamo parlando, quando parliamo di storia dell'informatica, del passato, delle storie dell'informatica personale degli anni 70-80, di un mondo che non era affatto globalizzato. Quindi esistevano tanti mercati locali, e così come esistevano i mercati locali qui da noi, dove succedevano cose diverse, in Italia, in Inghilterra, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, così anche era nel blocco sovietico. Cioè quello che accadeva in Bulgaria non era necessariamente la stessa cosa di mercato che accadeva in Ucraina o che accadeva nella Russia stessa, a Mosca. Cioè l'Unione Sovietica era la seconda potenza mondiale che si contrapponeva al blocco occidentale di cui noi facevamo parte, legato agli Stati Uniti. E quindi cosa succedeva esattamente in Ucraina? Cosa succedeva esattamente in Bulgaria quindi? Nel 1980 andiamo a conoscere il personaggio che oggi è ricordato in Bulgaria come il padre dell'informatica personale bulgara, se vogliamo un equivalente di Bill Gates o di Steve Jobs a livello bulgaro. Questo personaggio è un ingegnere, l'ingegner Ivan Vasilev Marangozov, scusatemi sempre per la pronuncia, nato a Sofia e morto a Sofia nel 1998. Nella sua casa di Sofia è stata apposta una targa commemorativa sulla facciata della casa in ricordo di questo importante personaggio bulgaro. Marangozov era un ingegnere bulgaro già affermato, professore e ingegnere nel campo della ricerca della cibernetica, come si chiamava a quei tempi, che nel 1979 va a capo della sezione degli studi avanzati analisi, ricerca e sviluppo dell'Istituto di Cibernetica Tecnica e Robotica di Sofia. L'Istituto di Cibernetica Tecnica e Robotica viene abbreviato come ITKR. La traslitterazione viene fatta nelle lettere nostre latine, ovviamente non saprei pronunciare l'acronimo con le lettere cirilliche. Comunque proprio lì, tra il 79 e l'80, insieme a un altro ingegnere, Kanko Dosef, nel 1980 progetta questo computer MiCo1, che è considerato il primo personal computer che appare in assoluto in Bulgaria, è uno dei primi sicuramente nel mercato sovietico. Il nome MiCo1 è anch'esso un acronimo, si può tradurre come microcomputer personale 1. È per questo che spesso viene anche trascritto IMCO con la C al posto di INCO con la K nei caratteri latini. Comunque questo personal aveva 16 kilobyte di RAM, che erano parecchi nel 1980, 2K di ROM, e la CPU era un Intel 8080 e girava a 2 MHz. Utilizzava il registratore come unità di memorizzazione di massa dei dati. E questo microcomputer era stato progettato anche per pilotare un'unità robotica, un braccio robotico, il RobCo1, era un braccio robotico programmabile. E questo insieme del personal MiCo1 con il braccio robotico RobCo1 viene presentato a Londra nel 1981 all'International Symposiums of Robotics e ha veramente suscita un grande interesse nel pubblico, perché questo braccio robotico pilotato da MiCo aveva un costo totale molto basso rispetto alle soluzioni equivalenti che a quell'epoca venivano proposte nel mercato dalle aziende americane o giapponesi, che erano un po' leader nel mercato della robotica. Considerate che il prezzo dell'MiCo1 era di 4.190 lev. L'EF è la leva al plurale, la valuta ufficiale della Bulgaria, e vale circa 2.000 euro attuali la conversione, però all'epoca comunque il costo era veramente basso se comparato a soluzioni di microcomputer con bracci robotici, come ho già detto, americane o giapponesi dell'epoca. Quindi suscita un grande interesse, e all'interno quindi dell'ITKR vengono prodotti circa 50 copie di questo personal computer dell'MiCo1, e questo dà all'interno di quella che era la classe dirigente, il Partito Comunista Sovietico, il Partito Comunista Bulgaro, che era al governo in Bulgaria, suscita interesse, e questi computer vengono distribuiti in scuole, in apparati statali, e viene dato il via all'ITKR di mettere in piedi una squadra di ingegneri per progettare altri computer che poi dovranno essere diffusi all'interno della Bulgaria. E quindi Marangozov forma una squadra di ingegneri, di persone che poi hanno avuto parte nella storia dell'informatica bulgara. Per esempio c'era Petar Petrov, che diventa poi il caporedattore della rivista di computer più venduta in Bulgaria, che si chiama Computer, e un altro ingegnere, Boris Vachov, che nell'82, quindi dopo la progettazione dell'MiCo1, ha un'idea, quella di costruire l'MiCo2. Uno dei problemi era soprattutto anche la produzione di software per questi computer, e quindi Vachov ha l'idea di, anziché costruire un computer originale, facciamo un computer compatibile con un computer che nell'82 era molto diffuso, molto venduto. in giro per il mondo e che quindi aveva tanto software, e si sceglie l'infrastruttura dell'Apple II. L'Apple II nell'82 era uno dei più diffusi personal computer nel mondo. Quindi l'Inco 2 viene prodotto come compatibile Apple II, e da qui forse che si genera l'equivoco poi e considerare anche l'Inco 1 un compatibile Apple II. In realtà l'Inco 1 era un prodotto originale, è l'Inco 2 che è un compatibile Apple II. Però questa è una soluzione che ha un successo incredibile, perché in pratica si crea un computer. Ricordiamo che poi in Bulgaria, come in tutta l'Unione Sovietica, non esistevano, come in Italia, leggi sul copyright del software, quindi e poi oltretutto le aziende occidentali non distribuivano il software nel blocco sovietico, quindi lì giravano solo copie e venivano anche trascritte in cirillico. Quindi viene creato questo Inco 2 che ha veramente suscita un interesse ancora maggiore dell'Inco 1. Considerate che il Ministero della Pubblica Istruzione bulgaro ne commissiona 200 pezzi solo lui alle TKR. Quindi vengono prodotte e distribuite in diverse scuole sul territorio bulgaro. Visto questo crescente successo, diciamo, commerciale interno del mercato bulgaro, il Partito Comunista Bulgaro decide di far costruire una fabbrica dove poter assemblare in serie questi computer. E l'allora segretario generale del partito, Todor Zhivkov, in modo abbastanza sovietico, dice: dobbiamo costruire una fabbrica statale di computer, e la facciamo al villaggio dove sono nato io, alla mia città, Pravec. Ok? E quindi nel 1982 viene costituita la fabbrica Pravec a Pravec, che prende appunto il nome dalla cittadina nella quale viene fatta sorgere. Quindi nasce nell'82 la Pravec, questa fabbrica, e l'Inco 2 viene iniziato alla produzione in serie nello stabilimento di Pravec, e gli viene dato un nuovo nome chiamato Pravec 82. Il Pravec 82 in realtà era identico all'Inco 2, no? Possiamo considerare l'Inco come all'interno del DKR, dell'Istituto di Cibernetica, come la ricerca e sviluppo, e la Pravec come la fabbrica che poi li produceva per il mercato. Questo, come ho già detto, il Pravec 82 è esattamente un clone dell'Apple 2, un clone completo, ne può anche usufruire delle schede che vengono anche prodotte all'interno della Pravec, come schede di espansione di memoria da fino a 256 KB, scheda CPM, eccetera. La Pravec dall'82 inizia a produrre circa 60.000 computer all'anno, diventa uno dei più grandi produttori di computer all'interno dell'Unione Sovietica, è il più grande produttore bulgaro in assoluto, ma anche uno dei più importanti all'interno di tutta l'Unione Sovietica dell'epoca. Barangasov con il suo gruppo di ricerca va avanti, progetta modelli sempre più potenti e espandibili dei computer Inco, i quali poi vengono prodotti in serie nello stabilimento della Pravec. Addirittura nell'84, quindi molto presto, solo 2 anni dopo dall'uscita del PCBM, progetta un clone completo del PCBM con processore 8088, pienamente compatibile con il PCBM. Questo viene poi nell'84 venduto come Pravec 16, no? Al posto dei precedenti Pravec 8, questo è il Pravec 16, viene prodotto a partire dalla fine dell'84 e ha un successo anche questo molto molto elevato, perché si tratta di un clone completo del PCBM. Ma ritorniamo un attimo al Pravec 8, che viene prodotto in diversi modelli. Ce n'è uno particolare e si tratta del Pravec 8M, che era progettato come Inco 2M e poi prodotto in serie come 8M, del quale viene creata addirittura una versione militare molto particolare, Era il monitor, due drive e il computer stavano in un unico grosso case metallico. La tastiera era separata e al posto dei tasti cursore aveva un joystick. All'interno di questa struttura metallica era alloggiato anche due schede aggiuntive che permettevano di trasmettere il segnale, di collegare in rete via radio utilizzando le frequenze standard dell'esercito bulgaro. Una scheda andava in trasmissione, l'altra in ricezione, arrivava fino a 300 baud ed era molto avanti per l'epoca, cioè un computer che poteva essere utilizzato quindi sul campo militare e trasmetteva dati a un altro computer identico utilizzando il segnale radio sulle frequenze standard dell'esercito. Questo modello è stato prodotto fino dall'85 all'87. Ovviamente non ci sono, anche se era un compatibile Apple II, non ha analoghi diretti con l'Apple II. Il Pravez poi viene progettato anche un Pravez con già inclusa la scheda CPM all'interno, quindi che aveva la possibilità quindi di utilizzare sia il software Apple sia il software CPM. Con ovviamente il suo microprocessore Z80 compatibile, sia lo Z80 che il processore 6502 nei Pravez erano dei cloni bulgari, era il CM630, il clone bulgaro del 6502. I computer Pravez 8 compatibili Apple II vengono prodotti addirittura fino al 1990, dove viene anche effettuata una joint venture tra l'azienda della Pravez bulgara e una fabbrica in Uzbekistan, la Tashkent, con un accordo tra le due repubbliche socialiste sovietiche. In Uzbekistan vengono prodotti questi modelli di Pravez 8C del 1990 e vengono venduti alle scuole, soprattutto oltre il 50% delle scuole in Uzbekistan utilizzava i computer Pravez, cioè questi Pravez 8C compatibili Apple II. Questo era l'ultimo computer prodotto dalla Pravez, il modello ultimo in assoluto è l'8S, sempre arriva fino al 1994 la produzione di questi computer. Il Pravez 8S poteva arrivare a un mega di RAM, pur essendo sempre compatibile Apple II. Come già detto, vengono prodotti anche i PC incompatibili, ma non solo, perché dall'85 circa i computer Pravez, pur essendo economici per quanto riguarda il prezzo di un personal computer dell'epoca, erano comunque considerati personal, quindi se vogliamo computer per utilizzo professionale, scolastico, con un certo livello di costo, quindi non proprio alla portata di tutti. Nell'85, in maniera paritetica a quello che accadeva da noi, si stava formando anche una richiesta di computer a livello home, a livello hobbistico, quindi computer anche da un costo molto più basso di quello che era il costo dei classici Pravez compatibili Apple. E quindi la Pravez decide di costruire anche un altro computer più economico. Anche in questo caso decide di fare un clone, ma non come potreste supporre un clone dello Spectrum. Sappiamo che nell'ex Unione Sovietica i cloni del Sinclair Spectrum furono molto diffusi, ma in questo caso la Pravez sceglie un altro computer inglese, l'Oric Atmos, e quindi costruisce questo Pravez 8D. La lettera D in cirillico sta per casa, e 8D quindi sta 8 casa, 8 home, era l'home computer della Pravez. Questo Pravez 8D quindi era più piccolo, più economico, compatibile con l'Oric Atmos, con il solito clone del 6502 all'interno, era possibile collegarlo alle TV di casa. E però questo 8D della Pravez, vuoi perché il software dell'Oric non era molto diffuso, vuoi perché comunque il costo era sì basso, era di circa 420 lev, ma in Bulgaria, come in molte altre nazioni del blocco sovietico, in quell'epoca, in quegli anni, iniziano a diffondersi i cloni dello Spectrum costruiti da tante piccole, medio piccole aziende di elettronica, che quindi saturano il mercato del home computing con dei compatibili molto, molto economici. Per assurdo, il Pravets 8D invece fu un successo in Ucraina, dove venne venduto molto di più rispetto alla Bulgaria, anche perché poi in Bulgaria il Pravets era il Pravets compatibile Apple, quindi infatti poi la Pravets decise di abbassare il prezzo dell'8C nella sua linea di compatibili Apple 2 per renderlo un po' l'equivalente dell'home computing della Pravets. Mentre i Pravets 16, che erano i compatibili PCBM, avevano anch'essi una CPU 8088 o 8086, avevano floppy disk da 5,25 pollici, avevano degli hard disk prodotti in modelli Pravets 16 primi in Bulgaria, hard disk da 5 o da 10 megabyte, che però erano molto lenti rispetto agli equivalenti hard disk montati sui classici IBM e compatibili che giravano in Occidente. Infatti il test Sysinfo del Norton sul Pravets 16 originale dava una prestazione di 0,6 rispetto all'XT originale, molto principalmente a causa del disco fisso, che era decisamente più lento. I modelli Pravets venivano venduti però come dicevo in tutta l'Unione Sovietica, anche se in particolare questo modello, il Pravets 16, non era venduto come Pravets 16 all'esterno della Bulgaria, ma come ES1839, e infatti questo è il nome con cui è noto in tutto il resto del territorio dell'Unione Sovietica, e venne venduto poi nelle versioni successive con dischi più standard, con interfaccia ST506 dell'epoca, capacità fino a 20 megabyte, ed erano dei dischi Seagate, quindi importati in Bulgaria, perché la Bulgaria aveva questo vantaggio di poter anche importare tecnologia dall'Occidente, e quindi costruiva computer con pezzi, alcuni prodotti all'interno, la maggior parte prodotti all'interno del territorio bulgaro, ma alcuni anche importati dall'Occidente. Il Pravets 16, anche questo, arrivò in diverse versioni. Il più diffuso fu il Pravets 16 e il modello EES, che aveva la CPU della NEC compatibile 8088, ma che arrivava fino a 10-12 MHz anziché agli 8 MHz dell'Intel 8088, ai 4 MHz scusate, e poi 8 con il famoso turbo. Il Pravets 16 aveva anche la possibilità di inserire il turbo del processore via software, con questo sistema operativo che era in realtà MS-DOS, ma aveva un altro nome, ovviamente gli avevano cambiato il nome al sistema operativo, si chiamava SPS-DOS 3.3, che era poi il clone dell'MS-DOS 3.3. La Pravets riesce ad arrivare fino alla metà degli anni 90 circa a essere in attività, arriva a produrre addirittura un modello 386, e si sa che esiste anche un modello 486 che in realtà fu realizzato solo in alcuni pezzi singoli come prototipo. Una curiosità del personaggio che ha iniziato tutto questo, che come vi ho detto era Ivan Marangozov, ok? Il nome IMCO, che come ho già ricordato era l'acronimo di Individual Microcomputer, in realtà IM sono anche miracolosamente le iniziali di Ivan Marangozov, e è popolare in Bulgaria una presa in giro dell'acronimo, perché essendo diventata poi la Minco e la Pravets famosa per i cloni Apple II, Inco viene spesso tradotto ironicamente come Ivan Marangozov copiatore dell'originale KO, perché erano delle copie degli Apple II praticamente, i loro computer. E in realtà la Pravez, quindi, come ho detto, finisce l'attività verso la metà degli anni 90, ma incredibilmente, se andiamo in Bulgaria, troveremo ancora dei computer Pravez in vendita. Questo perché, cosa è successo? Essendo il marchio Pravez ricordato per anni, è rimasto quasi 20 anni senza esistere una fabbrica Pravez di computer in Bulgaria. Poi a un certo punto, questo succede nel 2013, un ingegnere che aveva un'azienda di informatica ed era diventato informatico proprio perché il suo primo computer, il suo incontro con l'informatica avvenne nell'81 quando faceva le medie con un computer Pravez, si accorge che questo marchio non è stato mai, era libero dalla chiusura della Pravez da circa 20 anni, nessuno l'aveva mai rivendicato, e quindi decide di presentare i documenti per acquisirlo e lo acquisisce, quindi diventa proprietario del marchio Pravez. E per lui questo marchio era ricordato con nostalgia, sicuramente come tanti della sua età, ma anche, come lui stesso dice, dalle persone un po' più giovani, un po' più vecchie di lui. Vucev si chiama questo ingegnere bulgaro, e acquisendo il marchio Pravez decide di iniziare a commercializzare nuovamente computer marchiati Pravez. In questo caso inizia nel 2014, non sono computer prodotti in Bulgaria, ovviamente, non essendo più tecnicamente possibile produrli lì, ma assemblati taiwanesi che vengono poi rimarchiati in Bulgaria e ovviamente corredati di software dedicato al mercato bulgaro in cirillico, eccetera. Da 2014 è ancora in attività, adesso vende, se andiamo in Bulgaria potremo trovare portatili in varie configurazioni marchiati Pravez, ma anche tablet e addirittura degli smartphone sempre marchiati Pravez. Questo perché il marchio Pravez era talmente radicato all'interno del territorio bulgaro che se lo ricordavano non solo con affetto per essere stato un grande produttore di computer, ma anche perché molti dicevano, che poi la verità che succede anche da noi, che i computer Pravez dopo 20 anni li accendevi e funzionavano ancora, un po' come un nostro Commodore 64 di adesso, ma anche un IBM 5150. Quindi questo è un po', se volete, la storia di quello che è successo in Bulgaria. Io per adesso la Bulgaria me la ricordavo solamente per il brano, la prima cosa che mi viene in mente pensando alla Bulgaria era il brano Pippereo degli Aerostore Tese. Da oggi avrò un altro motivo per ricordare la Bulgaria. Quindi niente, vi saluto, grazie a tutti, spero che questa puntata strana con Carlo Sant'Agostino in solitaria vi sia piaciuta e arrivederci alla prossima puntata. Archeologia Informatica è un programma prodotto da Runtime Radio, la regia di Simone Pizzi e montaggio. La trovate su www.archeologiainformatica.it e sul nostro canale Spreaker. Non dimenticate anche il nostro canale YouTube, dove se andate trovate molti altri contenuti video interessanti, e non dimenticate di iscrivervi. Grazie a tutti, alla prossima puntata. We'll be right back.